alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini.
Ieri Edipo ci ha tenuto, anzi ci ha trattenuto a lungo a Tebe, in Beozia, un luogo piuttosto inospite, cupo, vicino, prossimo al Monte Citerone, un monte selvaggio. In fondo è abbastanza comprensibile che a Tebe si siano procurate così tante sventure, così tante sciagure. Adesso lasciamola Tebe. Infatti stiamo trascurando, e sarebbe un gran peccato, la città forse più nota, più bella, diciamo, della Grecia, Atene. Non abbiamo mai parlato di Atene e della mitologia ateniese, facciamolo adesso. Innanzitutto bisogna dire che nella mitologia degli ateniesi, così come nella loro tradizione, nella loro cultura, c'è un elemento centrale, fondamentale, che è la loro identità. Gli ateniesi sono assolutamente convinti di avere un'identità specifica, un'identità profondamente ateniese, e questo viene rappresentato, attraverso le leggi, con il fatto che non si può diventare cittadini ateniesi, lo si è, ci si nasce, bisogna avere antenati ateniesi, altrimenti non si può acquisire questa condizione di cittadino di Atene. E, diciamo, al di fuori delle leggi, nella mitologia, questo viene rappresentato attraverso un intenso rapporto con la terra. Nella mitologia degli ateniesi ci sono un sacco di eroi nati dalla terra, o, che è poi la stessa cosa, degli eroi mezzo serpente. Il serpente è il simbolo stesso della terra, è il simbolo stesso della natura ctonia, perché il serpente sta sottoterra, striscia sulla terra. E allora avere degli antenati mitici che erano mezzi serpenti vuol dire semplicemente: io appartengo a questa terra. Gli ateniesi definivano questa appartenenza alla terra con un termine, autoctonia, che significa appunto essere proprio di lì. Gli ateniesi, insomma, piacerebbero molto a quelle tante comunità locali che oggi sentono così fortemente il valore della loro identità e della loro appartenenza, e non sempre in un modo positivo. Insomma, per stare nel mondo della mitologia è più tranquillo e più rassicurante, per cui restiamoci. Il primo re di Atene si chiamava Cecrope, ed era mezzo serpente anche lui, ed era nato dalla terra. Poi ne viene un altro che si chiama Erittonio, e anche lui era un mezzo serpente. Erittonio nasce in un modo molto strano. Sembra infatti che Efesto, il dio zoppo, si fosse perdutamente innamorato di Atena. Atena è una dea vergine, è una dea che non concede il suo amore a nessuno, e tantomeno, vorrei insinuare io, lo concede a uno zoppo, a un uomo brutto, segnato. Nel mondo degli dei non c'è spazio per persone di questo tipo. Fatto sta che Atena scappa, Efesto la insegue, e preso da questo suo desiderio amoroso sparge il seme sulla gamba di Atena. Atena con disgusto si pulisce di questo seme di Efesto che si è sparso sulla sua gamba e getta a terra il panno contenente questo seme. Il seme, come un vero e proprio seme, si combina con la terra, e dalla terra nasce Erittonio. Qui ci abbiamo un sacco di credenze, diciamo, di identificazioni fra la terra e la madre, da un lato. Insomma, chi volesse sbizzarrirsi a esaminare, a approfondire questo mito, potrebbe farlo. Nasce Erittonio, dunque, viene inserito, questo bambino viene messo in un cestino, e quando le figlie di Cecrope lo aprono per vedere che cosa c'è, sì che è stato detto loro di non farlo, vedono che nel cestino c'è appunto un mezzo serpente. Durante il regno di Cecrope avvenne un fatto molto rilevante per la città di Atene. Infatti Atena e Poseidone, il dio del mare, vennero a contesa per chi doveva tenere a battesimo, insomma doveva diventare il patrono di quella città. Patrono è una parola cristiana che non si adatta molto al mondo greco, ma insomma il concetto è un po' questo. La contesa viene fatta in una maniera positiva, nel senso che Atena porta qualche cosa e Poseidone porta qualche cosa. Atena porta una pianta, l'olivo, e Poseidone, battendo il tridente sul suolo, fa sgorgare una sorgente. Hanno fatto due doni alla città. A chi appartiene la città? Per decidere, gli ateniesi, che avevano un concetto, come si sa, piuttosto alto della democrazia, sono loro che hanno inventato questo termine e questa pratica, per decidere di questa contesa viene scelto appunto un metodo a carattere democratico. Si vota, si fa un'assemblea plenaria di cittadini e di cittadine e si fa votare. A quel tempo, infatti, dice il mito, votavano anche le donne. Siccome le donne erano di più degli uomini, vinse Atena. Poseidone si arrabbiò moltissimo, fu sdegnato, provocò un'inondazione e soprattutto ci fu una conseguenza abbastanza drastica. Da quel momento in poi le donne ad Atene non votarono più. E infatti nella Atene storica che conosciamo ovviamente si sa che le donne non votavano in assemblea, le donne in tutto il mondo antico hanno una posizione diciamo minoritaria e del resto non solo in quell'antico perché anche nel nostro paese, in Italia, le donne hanno votato solo a partire dal dopoguerra, quindi, come dire, non c'era stato poi un grande cambiamento rispetto alla democrazia ateniese. Questo è interessante, questo mito che dice all'inizio votavano anche le donne, poi successe questo, che fecero vincere Atena e da quel momento in poi non votarono più, perché questo è il classico mito di fondazione, è il mito che serve a spiegare e a giustificare un'istituzione. Gli ateniesi potevano dire perché le donne da noi non votano, non per un motivo qualunque o per un motivo di esclusione o che altro, no, c'è una ragione mitica, un tempo votavano ma poi successe questo e questo e da quel momento non hanno votato più. Sono quei miti che servono a giustificare, a dare una ragione, servono anche a naturalizzare in qualche modo un uso. L'uso attraverso il mito, il costume, la legge diventa quasi un portato della natura, è sempre stato così, c'era una ragione, c'è una ragione molto importante, molto precisa, legata al mondo degli dèi, alle pratiche del passato, non potrebbe essere diversamente. Spesso questi miti, diciamo, di naturalizzazione riguardano la posizione delle donne, questo perché evidentemente si percepiva il fatto che questa componente così importante della comunità aveva in realtà un ruolo minoritario, allora occorrevano dei miti che servissero a giustificare agli occhi di tutti perché questo avveniva. Teseo è un eroe che arriva a Tebe da lontano e per arrivarci è costretto a compiere un cammino tortuoso, un cammino popolato di banditi, di mostri. Ce n'è persino uno di questi banditi che gli ateniesi, i greci chiamavano il piegapini, il pizziocamptes, ed era uno stranissimo tipo di bandito perché aveva l'abitudine di legare le sue vittime a due pini piegati fino a terra, poi di farli scattare per aria e così i poveretti venivano squartati o gettati lontano. Ma l'impresa più grande compiuta da Teseo è sicuramente l'impresa che riguarda Creta. Era avvenuto infatti che gli ateniesi dovevano pagare ogni anno un tributo di giovani e di fanciulle al Minotauro. Il Minotauro era un mostro, figlio di Pasifae, la regina di Creta, mezzo toro e mezzo uomo, che infestava dei locali detti il labirinto, che erano una sorta di intreccio di corridoi sotterranei costruiti dall'architetto Dedalo per rinchiudervi questo mostro. Ogni anno gli ateniesi, sconfitti in una battaglia, dovevano pagare al re Minosse questo tributo umano perché il Minotauro si sfogasse in questo modo col suo pasto cannibalico. Teseo si imbarcò anche lui sulla nave con questi giovani e si avviò verso Creta, deciso a liberare Atene dalla condanna del Minotauro. Durante il viaggio ebbe avventure, Minosse lo sfidò a scendere negli abissi perché Teseo si vantava di essere figlio di Poseidone. Teseo lo fece. Si tuffò, arrivò in fondo al mare, conobbe, vide le oceanine, ritornò portando un oggetto misterioso, un anello e forse anche un panno, insomma dimostrò di essere veramente questo eroe semiacquatico che era. Dopodiché, sbarcato a Creta, fece innamorare di sé Arianna, la figlia del re Minosse, la quale gli dette il mezzo quasi magico, diciamo, per entrare nel labirinto e per uscirne, un filo. Fu una cosa molto semplice. Arianna era una filatrice, come tutte le donne filatrici era anche una donna molto astuta, molto intelligente, capace appunto di filare di dipanare le situazioni complesse in un filo semplice, e in questo modo, portandosi dietro questo filo, Teseo riuscì a penetrare fino al luogo in cui viveva il Minotauro, lo uccise a pugni, era un grande pugilatore, la scena è molto selvaggia se uno pensa di ricostruirlo, questo mostro che in fondo fa anche un po' di pena o di tenerezza, mezzo uomo e mezzo bue, mezzo toro, che viene ucciso a colpi insanguinati, e finalmente con il filo Teseo riuscì a riportarsi fuori dal labirinto, prese con sé Arianna, fuggirono, e poi però, come tutti gli eroi greci, Teseo a un certo punto dette prova di essere profondamente ambiguo e crudele. Giunto infatti nell'isola di Nasso, non trovò di meglio che abbandonare la povera Arianna e fuggire lontano, tornarsene a Tebe per prendersi la gloria della sua impresa. Per fortuna Arianna fu salvata dall'arrivo di un dio, Dioniso, un nuovo dio, un dio che era apparso da poco nell'orizzonte degli dei greci, e questo Dioniso, che ci viene rappresentato mentre sbarca nell'isola di Nasso, accompagnato da pantere, tigri, animali fantastici, baccanti e ogni altra cosa, la salva e la porta con sé. Alcuni dicono che divenne una costellazione. Qui il mito assume anche un significato interessante, perché da quel momento in poi Dioniso e Arianna diventano il simbolo del matrimonio felice, diventano il simbolo della coppia riuscita, diciamo. Anche nella Villa dei Misteri di Pompei, in una scena che descrive i preparativi di un matrimonio, dei preparativi di nozze, compaiono a un certo punto Dioniso e Arianna. Questo perché? Perché così si simboleggiava che quel matrimonio sarebbe stato felice. Il nostro lungo viaggio attraverso il mito e la mitologia si avvia al termine. Non perché la mitologia sia finita, anzi ne abbiamo esplorata solo una piccolissima parte, ma perché semplicemente il tempo che avevamo a disposizione è finito. Dobbiamo tagliare questa tela meravigliosa che si estende in avanti, indietro, a destra e a sinistra, e che si può percorrere in ogni momento, avanti e indietro, come se fosse uno di questi giochi elettronici che vanno di moda oggi. Il mito infatti è costruito così, è un racconto senza fine. Teoricamente si potrebbe anche aggiungervi delle parti, e non è detto che io stesso non l'abbia fatto qua e là, magari non volendo, inserendo un particolare, un nome, un dettaglio che nelle fonti non c'è e che io ho aggiunto. Così come del resto avveniva nel mondo antico, il mito così si faceva, così procedeva, proseguiva, ciascuno aggiungeva del suo, riraccontava in altro modo i racconti del mito, e in questo modo ne faceva cose parzialmente nuove e parzialmente vecchie. In effetti è stato bello raccontare questi miti, io mi sono molto divertito, anche perché ho avuto l'impressione di rifare un'esperienza che è quella tipica del mito antico, l'esperienza dell'oralità. Il mito infatti non ce lo dobbiamo immaginare come qualcosa di scritto, ma come parola che viaggia, che ci comunica delle verità, dei racconti, degli intrecci, e come tale però anche si perde. È una parola che va per l'aria, una parola lata, avrebbero detto i greci, che così definivano l'epos, la parola. È una parola lata che penetra, ma che come tutte le cose alate poi anche scompare. Che cos'è il mito? Difficilissimo dirlo, è quasi impossibile. Forse in due parole è quasi più facile che in un discorso di molte ore. Il mito è soprattutto per i greci un racconto, è esattamente quello che abbiamo fatto noi per tutto questo tempo, raccontare e contemporaneamente spiegare, perché per i greci il mito è anche un modo di comunicazione di una cultura, di una saggezza, di una sapienza, di regole di comportamento, di atteggiamenti. Il mito funziona contemporaneamente come un racconto che ti seduce e come qualche cosa che ti ammaestra. E poi di funzioni il mito ne ha tante, non ha solo quella di divertire o solo quella di ammaestrare, spesso ha anche una funzione proprio profondamente religiosa. Il mito è qualche cosa che si lega a un rituale, che spiega perché un rituale funziona a quel modo o perché un dio si onora così e non cos'ha, ma a volte il mito è anche semplicemente una fiaba. Ne abbiamo viste tanti di miti che rassomigliavano a fiabe, per un motivo molto ovvio, che i greci si raccontavano i miti anche per passare il tempo. Chissà che alcuni dei racconti più avventurosi, più singolari, più strani, di cui ci siamo occupati non fossero semplicemente delle storie che qualcuno raccontava a qualcun altro per passare il tempo nelle notti d'inverno, oppure che le madri o le nonne raccontavano ai bambini. Nel corso del tempo, e di tempo ne è passato tanto, il mito dei Greci è diventato come una specie di grande rete che percorreva in continuazione il mare della cultura dei Greci. E percorrendo questo mare, strascicando sul fondo, raccoglieva nomi, fatti, raccoglieva regole, raccoglieva atteggiamenti, raccoglieva modi di vedere il mondo sostanzialmente, e li tratteneva dentro di sé, dentro queste spire meravigliose del proprio racconto. I poeti poi si incaricavano di trasformare tutto questo, questa specie di sapienza narrativa che circolava per l'aria, che si tramandava di padre in figlio o da amico ad altro amico, di trasformare tutto questo in ciò che i Greci chiamavano appunto la poesia. Non si può immaginare il mito senza la poesia. Noi abbiamo questo concetto così prosastico delle cose. Della poesia non ci occupiamo quasi più. Ma per i Greci il mito era poesia, era musica, era suono, e anche per questo sono stato particolarmente felice, io, Maurizio Bettini, di passare delle ore con voi raccontando miti.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito, di Maurizio Bettini. Regia di Angela Zamparelli. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.